io credo che alla fine quello che sarebbe necessario per districarsi un pochino meglio in tutti questi fenomeni certamente non piacevoli sia un minimo meno di partigianeria, un po' più di lucidità, di oggettività. Intanto Cambridge Analytica è, sappiamo, la filiale, la succursale di un'azienda più grande, che è SCL, che è un'azienda che ha commesse con il governo inglese. Questo è giusto per piazzare la questione nel suo giusto contesto, cioè stiamo parlando di aziende che lavorano coi governi, soprattutto con quei governi, paradossalmente, che sono così accaniti nel denunciare le influenze estere a colpi di fake news. E questo è il punto primo. Il punto secondo, quello di Cambridge Analytica, è capire se Cambridge Analytica ha sottratto questi dati a Facebook oppure se li ha avuti in maniera pacifica. Però una volta che il Parlamento europeo, il Parlamento inglese, il Congresso americano, tutti quelli che stanno chiamando Zuckerberg, fondatore proprietario di Facebook, a testimoniare, avranno chiarito, noi dobbiamo anche dirci con molta chiarezza una cosa: questa famosa tecnica del micro-targeting che Cambridge Analytica avrebbe applicato a questa massa di profili di utenti più o meno truffaldinamente procurati, non è una tecnica nuova, uno, punto primo. Non solo, è la tecnica con cui Barack Obama nel 2008 condusse una campagna elettorale molto innovativa, appunto a colpi di micro-targeting. E questa non è una scoperta che faccio io, è una cosa notoria, tanto da essere studiata dalla Technological Review del MIT, Massachusetts Institute of Technology, una delle università più prestigiose del mondo, in due posissimi saggi. Quindi non stiamo parlando di niente di inedito e neanche di niente che non sia stato applicato prima alla politica. E questo già dovrebbe dirci qualche cosa, dovrebbe dirci come mai adesso di colpo questa cosa è diventata uno spauracchio, uno scandalo, un incubo, siamo tutti terrorizzati.
Come mai? L'altro giorno riflettevamo anche sul fatto che forse dietro questo c'è anche il tentativo di ritornare in possesso di uno strumento come la rete che... crea degli spazi nuovi di informazione, di circolazione delle informazioni che non, le elite tradizionali non riescono a controllare.
Io sono piuttosto certo di questo, assolutamente d'accordo. Tutta questa campagna sulle fake news è la prima e la principale, secondo me, delle fake news.
La devo fermare un attimo perché abbiamo il GR di Radio Popolare, 30 secondi e torniamo insieme per riflettere ancora su questi temi.
Ok.
Grazie. No, c'è questo tema appunto del fatto che la rete crea degli ambiti nuovi, diremo, di libertà, poi con tutti i pericoli alla libertà come sempre comporta, no? Però potremmo dire è comunque preferibile al regime così in generale, anche perché in precedenza noi abbiamo vissuto fake news enormi come quelle ad esempio che si stanno rivelando intorno alla guerra contro la Libia, al ruolo di Sarkozy e dei paesi occidentali che lo hanno appoggiato, no?
Sì, l'Iraq nel 2003, la più fake di tutte le fake news.
Ah beh, certo, sì.
Probabilmente del millennio.
Facevo riferimento all'ultima, ecco, quella più...
Certo, ce n'è, ma voglio dire, devo fare un esempio proprio di questi giorni. È stata molto strombazzata la notizia che sarebbe stato individuato l'hacker che si era fregato le mail di Hillary Clinton nel 2016, poi le aveva passate a WikiLeaks. Ok. E dicono che questo, si sa con certezza che questo hacker era un hacker dei servizi segreti militari russi che operava dalla sede di Tajkantlavia e il numero civico di Mosca. Se voi leggete la spiegazione che viene data, come è stato fatto questo, che non è...
La stiamo perdendo, il segnale va e viene, non so se è un problema di...
Non so, perché non mi sono assolutamente...
Allora c'è qualcuno che non vogliamo essere complottisti,
appunto, è Cambridge Analytica.
Saranno loro. No, prego.
No, sentiamo. Allora, se voi leggete sui grandi giornali il racconto di come questo hacker russo dei servizi segreti militari che si frega le mail da Clinton è stato scoperto, vi dicono questo: che lui si serviva di un sistema per nascondere la propria identità. Poi, una volta fregate le mail della Clinton, lui esce. Si dimentica di usare questo stesso sistema e va su Twitter e lì si fa beccare dell'FBI. Ma è così, ma lo so che fa ridere, e in effetti fa ridere, ma è così che la raccontano. Ora, come si può credere a questa roba qua? Cioè, che un ufficiale specializzato, alto ufficiale probabilmente, esperto, perché una missione così non la dai all'ultimo venuto, che finalmente è riuscito a mettere le mani sulla posta della Clinton e poi esce, si dimentica e va addirittura su Twitter, neanche nel dark web, no, su Twitter. Allora, ecco, questa cosa qua nasconde chiaramente, insomma, per dirla in sintesi, a me ogni tanto sembra di non vivere nel 2018 ma nel 2003. E questa storia delle fake news, Russia Gate e compagnia bella, mi ricorda la storia delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein.
Ah, beh sì, con la differenza che però appunto facevamo riferimento a quello che sta accadendo in Italia, e l'Italia poi alla fine è sempre, no, molto spesso un'antesignana, per quanto veniamo dietro questa volta Trump in America, piuttosto la Brexit, quindi, oppure quello che succede in Olanda, i movimenti cosiddetti populisti un po' dappertutto, c'è questo tema di nuove forze che si propongono sulla scena, ma soprattutto l'idea, l'impressione di un sistema, chiamiamolo ordine come qualcuno lo definiva, che comincia a mostrare le crepe, no? Che comincia a collassare sotto diversi livelli e che quindi probabilmente andrà verso una ricomposizione. È così?
Ma indubbiamente c'è del gran movimento in giro, su questo non ci sono dubbi. D'altra parte, qualche tempo fa, non io che penso che sia stata una grande disgrazia, però qualche tempo fa moltissimi celebravano la fine delle ideologie, che bello, che bello, che bello. Allora, se sono finite le ideologie, e poi discutiamo se è vero, ma se sono finite le ideologie è chiaro che, come dire, liberi tutti, no? E allora c'è spazio anche per movimenti ideologici o poco ideologici o fumosamente ideologici o diversamente ideologici che si presentano sul mercato della politica. Io penso che molto sia dovuto di questo suo movimento attuale all'allineamento della sinistra a tutta una tendenza che non è tanto quella dei valori liberali, magari, ma a tutta una tendenza di laissez-faire rispetto a una globalizzazione scatenata che nel gioco lungo ha prodotto i risultati che ha prodotto, perché è vero che da un lato molte masse di sottoproletariato hanno risalito qualche gradino della scala sociale, ma la media piccola borghesia si è impoverita in maniera così drastica e così veloce da generare una reazione.
Qualcuno dice che siamo in un passaggio storico, come avvenne a suo tempo quando fondamentalmente i partiti liberali furono del tutto prosciugati dall'avanzare dei socialismi e delle proposte, quindi proposte più avanzate dal punto di vista sociale, con l'irruzione del quarto Stato, no? Nella scena politica. Oggi qualcuno dice c'è l'irruzione del quinto Stato, e questo, diciamo, l'espressione politica sono questi movimenti che noi fumosamente descriviamo come populisti.
Ma veramente io non saprei dire, mi sembra che stiamo un po' tutti entrando in un percorso nuovo di cui proviamo a indovinare gli sviluppi, proviamo a indovinare i confini e gli orizzonti, ma per la verità quali se siano non, molto di preciso non lo sappiamo. Io vorrei fare anche notare una cosa per quanto riguarda l'Italia, che questi famosi movimenti si sono affermati e hanno, diciamo, fatto il balzo definitivo, l'ultimo, verso la rilevanza politica totale, nel momento in cui hanno abbandonato molte delle loro caratteristiche movimentiste e si sono dati invece un aspetto, un'attitudine, un atteggiamento molto più da partito tradizionale. E qui mi riferisco ovviamente al Movimento 5 Stelle e alla Lega Nord. Salvini ha tolto la Lega Nord da quel pantano in cui si era bloccata, dell'indipendentismo nordista, la Padania e tutte queste altre cose qua, e ne ha fatto un partito nazionale, che poi piaccia o no, ma quello è. E idem si può dire per l'operazione Di Maio con il Movimento 5 Stelle. D'altra parte l'ha detto anche Beppe Grillo, l'epoca del Waffe
è finita.
Insomma, nel momento in cui questi movimenti perdono molte delle loro caratteristiche movimentiste e si danno un assetto più da partito tradizionale, fanno il balzo decisivo verso la rilevanza. Forse anche questo qualcosa vorrà dire.
Grazie davvero per queste riflessioni, Fulvio Scaglione, buonasera e buon lavoro.